Bene, 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 ci siamo, abbiamo appena iniziato questa nuova stagione di Maracanà, i primi così 30 minuti di diretta, c'è subito, gli diamo il buon pomeriggio, mi fa molto piacere averlo così in questa apertura della nuova stagione, il direttore Savie Iacobelli. Ciao Savie, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori e buon viaggio, visto che siamo alla prima tappa di un lungo percorso. Questo che si annuncia particolarmente entusiasmante.
Eh sì, sì, veramente, veramente, Savie, ci avviciniamo poi anche a questo calcio d'inizio con il mercato che va avanti, però io ti voglio far subito commentare questa tegola che è arrivata in casa Napoli, ossia, ripeto, a beneficio di coloro che si fossero collegati magari in questo momento, Lukaku, lesione di alto grado del retto femorale, l'attaccante sarà sottoposto a consulenza chirurgica. Di conseguenza, Savie, il Napoli deve per forza buttarsi sul mercato e trovare un altro attaccante.
Ma sai, io credo che questa fosse davvero la peggiore notizia che Napoli potesse ricevere. Prima cosa, formuliamo moltissimi auguri a Lukaku perché possa riprendersi nel più breve tempo possibile, sebbene la diagnosi e la prognosi non siano particolarmente confortanti. È evidente che a questo punto il Napoli torni sul mercato ed è stata una coincidenza particolarmente sfortunata quella della cessione prima di Simeone, poi di Raspadori e immediatamente dopo di questo grave infortunio patito da Lukaku. E ora con il solo Luca punta centrale è evidente che i campioni d'Italia tornino sul mercato.
Sì, che tipo di profilo? Perché sai, i nomi qua già se ne fanno un po', addirittura leggevo di Højlund e poi Kristović. Che tipo di profilo potrebbe essere più adatto, Savie?
Beh, sai, una punta centrale, non ce n'è perché il Napoli abbonda di esterni, ma Lukaku ha e riveste un ruolo particolarmente importante perché è il terminale offensivo del Napoli. Sappiamo quanto un'estate fa Conte avesse insistito con De Laurentiis per riavere a sua disposizione, come già gli era accaduto in passato in altri contesti, l'attaccante della nazionale belga. Quindi penso che le caratteristiche e l'identikit del possibile nuovo arrivo in casa partenopea sia quello di una punta centrale. Tu hai fatto i nomi di Højlund, di Kristović. Højlund sappiamo quanto interessi al Milan, che però sì, segue anche l'evoluzione della situazione di Vlahović. Quindi diciamo che mancando due settimane esatte alla conclusione della sessione estiva, ore 20 del primo settembre, il Napoli comunque ha il tempo per trovare il sostituto o comunque l'alternativa o comunque il rinforzo che gli serve in attacco. Non dimentichiamo gli impegni che attendono i campioni d'Italia, il campionato, la Champions League, la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega.
Sì, sì, no, sono degli, voglio dire, praticamente ci sono più, non come l'anno scorso c'era solo il campionato o comunque la Coppa Italia, quindi ci sono più appuntamenti da affrontare e serve sicuramente un rinforzo. Ti chiedo così, Savie, ma la butto lì, ma non è che magari si può inserire anche sulla questione Vlahović
il Napoli? Ma sai, è una situazione assolutamente aperta quella del nazionale serbo, perché tra l'altro credo debba essere sottolineata la professionalità di Vlahović.
Sì, sì.
Perché sin dal primo giorno del ritiro precampionato, pur sapendo benissimo quale sia il possibile sviluppo della stessa situazione, ovvero una cessione, vedremo se entro il primo settembre o sul mercato di gennaio, ma Vlahović sta brillando per impegno, professionalità, ha segnato già 3 gol e piace al Milan, lo ha ribadito ieri sera a Tare in sede di partita di Coppa Italia dei rossoneri contro il Bari. Ma sul mercato anche Napoli si affaccia prepotentemente, perché purtroppo le notizie che ha ricevuto sulle condizioni di Lukaku non sono state quelle che sperava di ricevere.
Eh sì, vediamo, insomma, qualcosa sicuramente bisognerà fare in questi giorni per il Napoli dal punto di vista del mercato. Senti, io torno anche su quel tormentone che ci ha accompagnato ormai per tutta l'estate, erano 3 le telenovelle, una si è risolta qualche tempo fa, quella di Yashari, Vlahović rimane ancora così in ballo, ne abbiamo già parlato in questo momento, sappiamo che può essere un'opzione per il Milan, però insomma questo scenario adesso di Lukaku potrebbe aprire, no, tante situazioni. Vengo a Lukman, l'altra telenovela estiva che ci ha accompagnato, che tipo di fine dobbiamo aspettarci? Anche perché adesso l'Inter ha ceduto Zalewski all'Atalanta, non so se ci può essere una situazione legata o meno a Lookman, c'è chi dice di no, c'è chi dice di sì, voglio sentire un po' il tuo pensiero. Savi.
Ma sai, io credo che lo stato attuale sia un'operazione indipendente rispetto alla questione Lookman. Perché? Perché Juric aveva bisogno di un esterno d'attacco dalle qualità del nazionale polacco che evidentemente colma una lacuna evidenziata anche dalle risultanze della partita amichevole con la Juventus per il trofeo Achille Cesare Bortolotti. Lookman in questo momento continua, a mio avviso, a seguire una direzione che per prima cosa procureranno commento a lui, perché sono due settimane che non si allena o si allena per conto suo tra l'Inghilterra e il Portogallo con un preparatore atletico, come riferiscono le cronache, ma sappiamo benissimo che differenza passi fra sostenere la preparazione per campionato sin dall'inizio insieme con la propria squadra e allenarsi da solo aspettando gli eventi. E poi stiamo parlando di una plastica inadempienza contrattuale del giocatore vincolato all'Atalanta fino al 30 giugno del 2027 che sparisce dai radar senza dare giustificazione alcuna, e per questo ovviamente ci saranno conseguenze anche dal punto di vista pecuniario, perché a fine mese l'Atalanta farà il conto del numero di assenze ingiustificate e si regolerà per comminargli la mega multa. Ma al di là di questo fatto che evidentemente Lookman e gli agenti ha messo in preventivo, c'è il fatto che siamo al muro contro muro. L'Atalanta in questo momento vede quanto il tempo stia passando e vedremo se riceverà una nuova offerta da parte dell'Inter. Conosciamo le posizioni e le richieste della stessa Atalanta, la quale evidentemente persegue il proprio interesse. È titolare del cartellino del giocatore, lo sta remunerando regolarmente, questi sparisce da due settimane, e vediamo chi vuole ingaggiarlo, chi vuole acquistare il suo cartellino sa quanto deve spendere. Se può spendere, bene, se non può spendere, sai, Lookman è anche un uomo di punta della nazionale nigeriana.
Certo.
E tra l'altro, altro particolare di cui si parla poco in questo periodo, ma qualora si trasferisse all'Inter non giocherebbe la Supercoppa di Lega 18-22 dicembre, perché? Perché l'ultima partita che i convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa in Serie A verrà giocata il 14 dicembre.
Certo.
È dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco, e qualora la Nigeria, ricordo essere stata finalista dell'ultima edizione vinta dalla Costa d'Avorio, sì, Lookman salterebbe 6 partite di Serie A. 6 più 2 fa 8, e anche questo è un elemento
che va
da tenere in considerazione, soprattutto se tu sei pronto a fare un investimento di 50 milioni di euro.
E potrebbe a questo punto l'Inter, ti chiedo Xavier, dirottare, no, questa sua, diciamo, questo budget su Koné, e quindi andare, sì, a prendere un centrocampista molto dinamico, forte, che da mettere lì con Barella, beh, insomma, diventerebbe un centrocampo molto, diciamo, interessante, no? Un rinforzo notevole.
Caspita, molto competitivo. Non escluderei questa possibilità, eh? Si tratta di capire poi però sul versante romanista che cosa intenda fare la società giallorossa, anche perché Gasperini, ma non mi stupisce, mi pare che sia già la seconda sortita, sì, pubblica con la quale chiede rinforzi, addirittura la seconda meno soft della prima, quando ha affermato che sono più di 20 giorni che la Roma è ferma sul mercato.
Eh sì, io prima ho detto, a me sembra un po' quei vulcani che stanno borbottando, no? Pronti ad esplodere, ho questa sensazione, sai? Poi lui è uno diretto, è uno che insomma non ci gira intorno, no?
Dipenderà molto da che cosa Massara sul mercato riuscirà a fare da qui al primo settembre.
Sì, dipenderà molto, sono dei giorni cruciali. Leggevo, Xavier, un po' nell'analisi del mercato della Roma, che mancherebbe un difensore centrale, un esterno basso a sinistra, due attaccanti esterni e un centravanti. Sono 5 giocatori, sono tanti.
Sì. Non sono pochi.
Sono pochi considerando che hai 2 settimane di mercato.
Anche perché sappiamo benissimo quali siano i vincoli, i paletti del fair play finanziario UEFA, e sappiamo anche che se vuoi acquistare devi anche cedere.
Sì, staremo un po' a vedere. Mi sembra, correggimi se sbaglio, io prima noi abbiamo fatto il titolo turbolenze di mercato tra Juric e Gasperini. Anche Juric, no, ha lanciato un messaggio abbastanza chiaro pure lui, no?
Pronto?
Sì, ti sento, ti senti? Senti, ti sento, ti sento. No, dicevo, anche Juric ha lasciato un messaggio chiaro, no, Savie?
Beh, sì, sai, direi che se il messaggio doveva essere recepito, è stato recepito perché è arrivato subito Zalewski, che è un rinforzo importante. Stiamo parlando di un giocatore che conta già 93 presenze in Serie A, che ha vinto la Conference con la Roma, che ha collezionato due presenze in Champions League con l'Inter, ma che è un nazionale polacco. Credo che adesso gli sforzi dell'Atalanta siano concentrati sul, anche qui parliamo di una punta centrale, cioè del sostituto di Retegui, e in attesa di capire come andrà a finire con Muniz, c'è questo interessamento a Krstović del Lecce,
sì,
che certamente è un obiettivo alla portata di chi non intenda spendere quei 45 milioni di euro chiesti dal Fulham per l'attaccante brasiliano. E qui è una situazione in evoluzione, però devo dirti che l'Atalanta che ho visto in azione contro la Juventus personalmente ha suscitato una buona impressione. È chiaro che quando tu non hai più Retegui, che nella passata stagione aveva segnato 25 gol in campionato e 3 in Champions League, devi trovare un'alternativa, ma l'Atalanta la troverà, anche perché Scamacca alle spalle ha un anno di forzata in attività, quindi non si può pensare che tutto il peso dell'attacco
sulle sue spalle. Sì, sì, assolutamente. Anche se sta lavorando molto per riprendere naturalmente certo, il ritmo Scamacca. No, ti voglio chiedere anche qualcosa sul Milan. Ieri la partita di Coppa Italia, la vittoria, il problema subito a Leao, però diciamo così, il vestito tattico in questo momento che sta utilizzando Allegri è questa difesa a 3, centrocampo a 5, le due punte, anche lì in attesa di capire che cosa succederà sul fronte centravanti.
Ma a me ha fatto una buona impressione il Milan, spiace per l'infortunio di Leao ed è auspicabile che i tempi di recupero non siano eccessivamente lunghi, ma si vede la mano di Allegri, si vede anche la difesa, l'attenzione della retroguardia, si vede come Pulisic, che è uno degli elementi più rappresentativi, sia già in buone condizioni. È una crescita collettiva della squadra e poi le manca soltanto un attaccante che integri il reparto offensivo, fermo restando il fatto che io penso che Jimenez, superato il periodo di naturale ambientamento in Serie A degli scorsi primi 6 mesi che ha vissuto nel massimo torneo italiano, sarà sicuramente un punto di riferimento dell'attacco a rossonero.
Sì, vediamo insomma poi anche qui, no? Tare ieri è stato abbastanza chiaro, sono delle opzioni sia Højlund che Vlahovic, quindi vediamo che cosa succederà in queste due settimane di mercato. La Juventus invece, Xavier, Kolumani dovrebbe rientrare, no?
Sì, già questa è una buona notizia. La Juventus a mio avviso ha dimostrato di essere in netto progresso nella partita di Bergamo, ha visto Davide segnare il suo primo gol confermando le doti acrobatiche del nazionale canadese, ha visto Vlahovic confermare quanto la sua professionalità sia ai massimi livelli, terza rete che ha realizzato in questo precampionato nonostante la situazione da separato in casa ben nota. Se torna Kolumani, ecco, riacquista un punto di riferimento importante. Le partenze di Douglas Luiz verso il Nottingham, e soprattutto sarà anche una questione di verificare quali potrebbero essere altre cessioni che consentano alla Juventus di avere una liquidità necessaria per andare sul mercato per completare l'opera di rinnovamento che Comolli e Modesto stanno portando avanti, nonostante sappiano benissimo quanto pesino quegli oltre 200 milioni di euro spesi un anno fa su un mercato che sarebbe dovuto essere quello del rilancio definitivo della Juventus, e purtroppo per la Juve non è stato.
Sì, assolutamente, insomma ci fu un mercato importante, no? L'anno scorso da questo punto di vista. Senti, prima di salutarti, Savie, ti voglio chiedere quale potrebbe essere a tuo giudizio, mancano ancora 2 settimane, quindi non facciamo pronostici, ancora aspettiamo un attimo di ultimare il mercato, però quale potrebbe essere la squadra sorpresa?
Sai, io credo che il giudizio per rispondere alla tua domanda potremmo metterlo soltanto la sera del 1° settembre, ma non perché non voglia ovviamente rispondere al tuo quesito, ma perché la situazione è talmente fluida su diversi fronti e gli organici delle squadre principali devono essere ancora completati. Certo è che una certezza l'abbiamo, cioè che la squadra da battere sia il Napoli, perché non ci voleva evidentemente l'infortunio di Lukaku, ma la campagna di rafforzamento dei partenopei che non si è ancora conclusa e che le vedrà giocoforza tornare sul mercato per individuare una punta centrale, è una campagna di rafforzamento all'altezza delle ambizioni napoletane di riconquistare o di tentare di riconquistare il titolo, ma di fare gran bella figura anche in Champions League. Il 28 agosto conosceremo quale sarà la composizione del girone, quali saranno le avversarie delle quattro italiane.
Eh sì, vediamo un po'. Va bene Xavier, ti auguro come sempre un buon lavoro, buon proseguimento, so che sei in viaggio, quindi buon viaggio anche, va bene?
Grazie, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Grazie a Xavier Iacobelli, a presto, un abbraccio al direttore. Allora, questa prima così introduzione a un po' di temi sparsi per riprendere un po' il percorso, riallacciare tutti i fili di Maracanà che abbiamo interrotto con diciamo così l'inizio del calciomercato. Allora, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, recuperiamo ancora qualche audio, rispondiamo a qualche domanda al 331 82 00 213. Come il Napoli lo scorso anno senza coppe, quest'anno deve vincere il Milan altrimenti è fallimento. Voglio sentire chi cambia opinione in base alle squadre. Beh, questa domanda la rigiro, ma io non sono d'accordo pienamente su questo parallelo che state facendo, eh. Poi l'ho spiegato, non so se qualcuno se l'è perso magari nel corso dell'estate, dopo ci vado. Io credo che siano due situazioni secondo me differenti. Non riesco ad avvicinarle completamente considerando la stessa situazione. Ecco, cerco di essere il più chiaro possibile. Ripeto brevemente il mio concetto su questo, poi magari lo voglio condividere dopo con Stefano e tutti gli altri amici. Il Napoli è vero, partiva l'anno scorso soltanto con il campionato, ma era una squadra che aveva un'ossatura importante, c'erano almeno 10 giocatori che avevano vinto lo scudetto e che erano reduci da una stagione disgraziata per scelte del presidente, ma l'ossatura della squadra era una squadra che aveva vinto, che aveva fatto bene, che aveva fatto anche un certo tipo di percorso praticamente in Champions, quindi non era una squadra completamente, diciamo così, da ricostruire. Secondo me il discorso del Milan invece è un po' diverso. Non è una squadra, non viene da un gruppo che ha vinto, ma che è venuto da una serie di situazioni difficili, è arrivato un allenatore che deve cercare di mettere un po' di ordine, serviva qualche cosa anche di più importante sul mercato, un mercato che ancora non è concluso, quindi per me non parte allo stesso punto di dove partiva il Napoli di Conte. Tra l'altro poi ha uno specialista degli scudetti alla prima botta che è Conte, quindi io ci vedo delle differenze, però questo non è in base alla squadra. A me delle bandiere non mi interessa nulla, quando cerco di analizzare quello che è il più possibile in maniera oggettiva, quindi non è un discorso di voglio chi cambia opinione in base alla squadra. Avevo questa opinione dall'inizio e continuo ad averla, poi verrò smentito magari da Allegri e gli faremo i complimenti qualora dovesse praticamente vincere lo scudetto. Allora, perché la rosa dello scorso anno del Milan è inferiore a quella del Napoli? Per me sì, il Napoli aveva vinto lo scudetto, c'erano 10 giocatori che l'avevano vinto e facevano parte di una squadra che aveva vinto lo scudetto, il Milan no. Io non voglio tornare indietro l'anno scorso, però il mio pensiero sul Milan l'ho detto molte volte l'anno scorso, quindi vediamo se quest'anno molti hanno definito che questa è una squadra che ha grandissimi valori, speriamo che vengano fuori quest'anno. È cambiato molto, ha perso due giocatori che secondo me erano fondamentali, quali Renders e lo stesso Theo Hernandez, nonostante le sue bizze era un giocatore molto importante, quindi vediamo con gli innesti che ha fatto se riuscirà a ritrovare lo stesso valore e poi bisogna vedere se bastano. Allora, 331 82 00 213, dammi un audio, tra poco andiamo in pausa e andiamo a dare il buon pomeriggio a Stefano, a tutti gli amici che ci accompagnano in questo lunedì del 18 di agosto con la ripresa di Maracanà. Vai Gabriele.
Ciao ragazzi, una domanda, ma come si può calcolare una plusvalenza come quella di Zelensky da 6,5 a 17 quando nella squadra in cui ha giocato non ha vinto un campionato, non ha vinto niente e nell'arco della stagione ha fatto degli spezzoni e non ha giocato tutta la partita, perché la si può vendere a 17 milioni? Me lo chiedo. Ciao ragazzi.
Però perché se può vendere 17 milioni? Uno lo vende se c'è qualcuno che ti dà 17 milioni. quindi stabilisci il prezzo, se c'è qualcuno che paga non è, bisognerebbe chiedere perché queste valutazioni. Allora, su Maresca, che rispondendo a un nostro amico dice ha fatto spendere 1 miliardo di sterline, si può ritenere un grande allenatore, però pure questa cosa qui, se sta in una società che può spendere, non è che questo diminuisce il valore dell'allenatore, farà delle richieste e siccome quelli hanno i soldi comprano le richieste che fanno, se questa società ha molto da investire è l'allenatore che fa le richieste migliori che può fare sul mercato, poi dopo li devi mettere insieme, cercare di vincere, perché non è detto che ci riesce. Poi sul discorso del Paris Saint-Germain Donnarumma ci ritorniamo tra poco, per rispondere alla domanda all'ascoltatore, però per me il Paris Saint-Germain ha fatto nell'ultimo anno un cambiamento di strategia, diventando molto più squadra e meno album delle figurine. Questo grazie anche al lavoro di Luis Enrique, che ha dato una forte identità di squadra a questo club. Sul discorso di Donnarumma, io credo che poi alla fine uno può fare delle scelte, non ci vedo nulla di così anormale. Io ho letto degli scenari catastrofici quando è arrivata la scelta del Paris Saint-Germain, offesa all'Italia, al calcio italiano, è il capitano della nazionale, candidato al pallone d'oro. Ma questo non c'entra niente, se fa delle valutazioni, possono essere giusto o sbagliate le valutazioni di un allenatore che tra l'altro è il dipendente del club, se il club fa una scelta che vuole diminuire l'ingaggio ad un giocatore e il giocatore non è d'accordo, si può arrivare anche a questo tipo di situazione, non ci trovo niente. Possiamo discutere sul concetto del gioco dal basso, secondo me Donnarumma è un grande portiere, però è una scelta che fa l'allenatore e quindi se ne assume tutte le responsabilità. Non credo, e chiudo, che Donnarumma non trovi una squadra per continuare la sua attività, quindi no, non mi pongo il problema di Donnarumma e della nazionale italiana, perché sono convinto che troverà sicuramente una squadra, però rimane sempre il problema che siamo di fronte a degli ingaggi esorbitanti e qui agenti e giocatori si dovrebbero dare una grossissima calmata, perché Ciao è stato venduto a 40 milioni con 3 autogol la scorsa stagione, perché Pjanic è stato venduto, ma Gaetano guarda, hai ragione, cioè non è che è colpa della società che vende, fissa un prezzo, se c'è qualcuno che poi lo compra bisogna fare i complimenti. Ciao è stata un'operazione incredibile, eccezionale, per dirla alla Sandro Piccinini. Allora ci fermiamo, facciamo un break perché arriva Stefano, si ricompone questa coppia e quindi riparte Maracanà dopo questa anteprima. State con noi perché arriva Nicolò Ceccanini con le ultimissime di calciomercato e poi gli ospiti che ci accompagneranno in questa prima parte di trasmissione. A tra poco.